Partiamo dal Vangelo secondo Marco, capitolo 8, i versetti dal 31 al 38. Marco 8, 31. Poi cominciò a insegnare loro, cioè Gesù ai discepoli, che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli». Amen. Abbiamo visto domenica scorsa che il Signore Gesù, dopo la confessione di Pietro, che lo riconobbe come Messia, l'unto di Dio, volle dare una ulteriore rivelazione intorno alla sua persona e anche sul futuro, sul suo futuro, sul futuro che l'attendeva, e inoltre del principio della necessità delle sue sofferenze sostitutive, vicarie. Ecco, Marco ci fa notare che come Gesù, o non appena Gesù, cominciò ad insegnare la necessità delle sue sofferenze, Pietro cominciò a rimproverarlo. C'è un parallelo che non possiamo non notare. Avete visto? Poi cominciò a insegnare, versetto 31, e al versetto 32, la seconda parte, Pietro cominciò a rimproverarlo. E se comprendiamo, se leggiamo questo verbo tradotto qui, rimproverarlo, riferito a Gesù nell'originale, nel greco, scopriamo che è lo stesso verbo che Gesù usa per sgridare i demoni e il vento, il mare, e quindi potremmo benissimo tradurre o leggere che Pietro cominciò a sgridarlo con autorevolezza. Cominciò a sgridarlo con forza. In realtà Pietro qui si sta mettendo in contrasto con Cristo stesso. Si sta ponendo, nonostante l'avesse riconosciuto l'unto, il Messia, si pone in contrasto con Gesù, addirittura al di sopra di lui, rimproverandolo e sgridandolo. In realtà Pietro non si rende conto, ma si sta mettendo in contrasto con se stesso, sta contraddicendo se stesso. Come puoi aver detto, Pietro, un istante prima tu sei il Cristo, e adesso alla persona che hai riconosciuto come Cristo permetterti di dire ciò che deve fare e rimproverarlo? Che genere di idea aveva Pietro intorno a Cristo? Chi è Pietro in questo momento? Ma Gesù risponde a Pietro e la sua replica ci fa riflettere questa mattina su un argomento che è di grande importanza per noi, poiché ci consente di riflettere, di considerare che cosa significa avere il senso delle cose degli uomini e avere il senso delle cose di Dio. Spesso abbiamo sentito parlare del senso comune o del buon senso, e in riferimento alla saggezza, alla sapienza popolare, comune. E qui noi troviamo che Pietro viene apostrofato da Gesù e gli viene attribuita la sapienza popolare, gli viene attribuita la capacità di vedere le cose e di valutarle bene, di capirle bene, ma secondo il modo di intendere, di vedere degli uomini, non di Dio. Pietro, infatti, capisce al volo quello che Gesù stava dicendo e si oppone, contrasta, dice no, non sia mai che il Cristo deve soffrire, non sia mai che il Cristo debba essere rigettato, che debba morire, non sia mai. Gesù lo chiama avversario. Infatti, veramente noi vediamo qui un contrasto, una contrapposizione tra Cristo e Pietro stesso. Satana, vattene via da me. Egli ha il senso delle cose degli uomini ed è un avversario. Infatti l'apostolo Paolo dirà in una sua epistola, l'epistola ai Romani, che la mente della carne è inimicizia contro Dio. La mentalità della carne, i desideri della carne o ciò che la carne desidera, è lo stesso termine che noi troviamo in Marco 8 e in Romani 8 al versetto 7. Torneremo su questo passo fra un po'. È inimicizia contro Dio. E voglio mostrarvi questa mattina che, prima di tutto, convincervi che nella natura dell'uomo non c'è nulla che può renderlo gradito a Dio, e che ciò che è eccelso presso gli uomini è abominevole davanti a Dio. Voglio anche mostrarvi che il senso delle cose di Dio è qualcosa di assolutamente diverso dal senso comune, dal senso delle cose degli uomini, e poi vi mostrerò e vi dirò alcune cose intorno a come ottenere e accrescere il senso delle cose di Dio. Cominciamo con ordine. Prima di tutto, la mia affermazione è che se riceviamo la testimonianza della Scrittura, della Bibbia, dobbiamo comprendere che l'uomo, gli esseri umani, tutti gli uomini, hanno perso del tutto il senso delle cose di Dio. Gli uomini pensano, ragionano secondo il senso delle cose degli uomini, non secondo Dio, non come Dio pensa. Pensare alla maniera degli uomini significa praticamente essere avversari di Dio, come Gesù ha chiamato Pietro, e tutti gli uomini per natura pensano così. Romani capitolo 8, dal versetto 5, potete anche ascoltare la lettura, se volete potete seguirmi, dice: quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. ma ciò che brama la carne, ciò che desidera la carne, ciò a cui pensa la carne, ciò che vuole la carne, ciò a cui è inclinata la carne, questo è il senso, è morte. Mentre ciò che brama lo spirito, ciò a cui pensa, che desidera, che vuole, che brama, appunto, è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questi versetti hanno un importante terreno comune con Marco 8, perché Paolo parla di fronema tes sarcos, che significa questa, la stessa parola che Gesù dice non ha il senso delle cose di Dio. Questo fronema, la mente, i desideri, non hai il desiderio, non capisci le cose di Dio, non vuoi, non le contempli, non le vedi, non le desideri, non le brami, brami altre cose, ciò che è morte. Anche se sembrava al contrario, perché Pietro si opponeva alla morte di Gesù, in realtà stava desiderando che Gesù non morisse, stava desiderando la morte di tutti quanti i peccatori, perché la morte dei peccatori è stata uccisa dalla morte di Cristo. Ma questo passo di Romani 8 ci insegna questo contrasto, perché descrive la condizione abituale, la condizione, l'inclinazione, il piacere che gli uomini provano nelle cose che sono morte e che producono morte, e lo pone in contrapposizione con la condizione di colui che invece è una persona spirituale. Cosa desidera l'uomo? Cosa può desiderare? L'uomo separato da Cristo, l'uomo senza il senso delle cose di Dio, senza lo Spirito Santo, l'uomo carnale. Cosa può desiderare? Il cuore dell'uomo, dice la Scrittura, è ingannevole e maligno più di qualunque altra cosa. Geremia 17:9. Il cuore dell'uomo è ingannevole, maligno, malvagio, più di qualunque altra cosa. Gesù dice che il cuore dell'uomo è ricettacolo di ogni immondizia e di ogni immoralità. Gesù dice che è dal di dentro, dal cuore, che vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Potete leggerlo in Matteo 15, versetti 19-20. Il cuore dell'uomo è incapace di vedere la verità, la mente dell'uomo è incapace di comprendere e di amare ciò che è vero, ciò che è giusto. È venuto colui che è la via, la verità e la vita, ed è stato rifiutato. E Gesù ha detto che quando sarebbe venuto un altro, un ingannatore, un menzognero, qualcuno che avrebbe portato distruzione e morte, a quello avrebbero creduto. È molto più facile credere alle menzogne che alla verità. Il cuore dell'uomo è per natura ottenebrato, la mente dell'uomo è ottenebrata, incapace di discernere il bene. In Efesini 4:18 si parla della mente dei pagani ed è scritto che è una mente ottenebrata, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro. E questa è la condizione di tutti gli uomini, di tutti gli uomini. Per natura siamo tutti così, estranei alla conoscenza di Dio, ignoranti, incapaci di vedere le cose, proprio come Pietro mostra. Gesù gli dice: hai il senso delle cose degli uomini, non capisci, non vedi, non riconosci. ciò che è necessario, ciò che è buono, ciò che è giusto. E poi la condizione, questa condizione riguarda ogni aspetto della natura degli uomini e tutti gli uomini. L'intelletto dell'uomo è decaduto. Inventori di mali, li chiama l'Apostolo Paolo in Romani 1:30, gli uomini che utilizzano la grazia comune dell'intelligenza, del loro ingegno per fare cose malvagie. La nostra memoria è decaduta. Ricordiamo le cose che vane e dimentichiamo ciò che non dovremmo. I nostri sentimenti sono decaduti. Amiamo le cose terrene, il male. La coscienza è decaduta e non possiamo affidarci agli impulsi della nostra coscienza. A volte la coscienza tace davanti a grandi mali che commettiamo e si allarma davanti a piccolezze. Quando ingoiamo il cammello, lo manda giù senza dire nulla, e quando vediamo un moscerino salta in aria e ci fa spaventare. La coscienza umana, svincolata dalla parola di Dio, per natura è isterica e folle. E la condizione degli uomini è tale fin dalla loro nascita. Un filosofo francese, Jean-Jacques Rousseau, espose la teoria della bontà naturale dell'uomo. Probabilmente quest'uomo non aveva esperienza delle cose, perché non si può elaborare una tale filosofia se si vive nel mondo reale. L'uomo per natura non è affatto buono, e tutto ciò è smentito dalla esperienza, non solo su basi filosofiche, ma dall'esperienza. Noi possiamo osservare che la dottrina della corruzione completa dell'uomo, del peccato originale, la osserviamo fin dall'inizio, fin dai primi giorni di vita dei bambini. Lasciate un bambino a se stesso e avrete un ribelle matricolato. La necessità della disciplina, la necessità della correzione, della buona educazione, qualunque genitore sa che è così. William Gurnall, un puritano che ha scritto un'importante opera sul combattimento spirituale, Efesini 6, dal 10 al 20, l'armatura di Dio, nel parlare della condizione dell'uomo dice che l'uomo per natura è come paragonabile a un essere, a una persona sulla quale è caduta la sua casa addosso, prigioniero delle rovine della propria casa, incapace di liberarsi. Noi quante volte vediamo quelle squadre di soccorso andare a togliere le macerie per recuperare qualche essere umano che è rimasto vivo sotto le macerie. Se quella persona fosse rimasta lì ancora per un po' di tempo, la sua condizione sarebbe stata disperata. Se ci si limitasse a dire stai di buon cuore, coraggio, fai quello che puoi, quella persona non avrebbe potuto mai liberarsi dalle grandi travi e pietre che stavano sulla sua testa. Questa è la condizione dell'uomo naturale. Cristo è venuto per liberarci dalle macerie della nostra natura, e lo Spirito Santo, quando viene a risuscitare noi che siamo morti, ci trova sepolti sotto le macerie della nostra condizione umana e incapaci di fare alcunché per liberarci da soli. Questa è la condizione dell'uomo, questo è il senso delle cose degli uomini. E vedete, il senso delle cose di Dio è completamente opposto. Pietro si ribella alla parola di Cristo. Di che cosa aveva parlato Gesù? Gesù aveva parlato di sofferenza, aveva parlato di morte, aveva parlato di umiliazione, e Pietro non le sopporta queste cose. Infatti il senso comune, cioè questa mente, questo pensiero rivolto alle cose degli uomini, carnali, futili, così come è descritto in questo episodio, è molto significativo. Che cosa è questo senso delle cose degli uomini, così come lo vediamo in questo passo della scrittura? Essenzialmente è la ricerca o la brama del piacere. Perché Pietro non può sopportare le parole di Gesù? Perché Gesù dice: è necessario che io soffra. Ma come è necessario che tu soffra? Noi dobbiamo desiderare, bramare, non soffrire, ma dobbiamo desiderare di godere, di gioire, il piacere, la felicità è, deve essere il nostro obiettivo, no? Quale sofferenza? E se tu sei il Cristo, l'essere più glorioso dell'universo, devi aspirare al più grande fine dell'universo o degli uomini, che è la gioia, la felicità, il piacere, non la sofferenza. Via la sofferenza. Con un termine, diciamo, è stata definita questa mentalità, la mentalità dell'edonismo, della ricerca del piacere costante, no? Poi c'è un'altra cosa che viene espressa in questo passo, ed è la ricerca e la brama del profitto immediato. Gesù dice: è necessario che il figlio dell'uomo soffra, che sia respinto, che sia ucciso e che risusciti. Ora sembra che Pietro questa parola, risuscitare, non la considera affatto. Vedete, Gesù non parla soltanto delle sue sofferenze qui. Gesù parla della sua sofferenza, della sua umiliazione, del fatto che sarebbe stato respinto, ma poi dice: e poi devo risuscitare. Quindi Gesù non sta dicendo: ecco, è necessario soffrire la vita, è solamente croce e morte. No, Gesù sta dicendo: è necessario tutto questo, ma dopo tutto questo ci sarà la risurrezione. Ma Pietro non la sente questa parola, non la capisce, non la percepisce, non la valuta. Perché? Perché Pietro è influenzato, ha il senso delle cose degli uomini ed è influenzato da questa mentalità: godere ora, subito. Meglio oggi l'uovo che la gallina domani, no? Cioè, Pietro vuole, e questa è la sua mentalità naturalistica, no? La brama del profitto immediato. La brama del profitto, tutti vogliono guadagnare, tutti vogliono migliorare, ma ora, subito, non dopo la sofferenza, la risurrezione, ora la gloria, ora il piacere. Non avvenga ciò, non avvenga mai. Pietro non si rende conto che sta dicendo non avvenga mai questo, sta dicendo no alla sofferenza, no alla morte, no all'umiliazione, no alla risurrezione, no alla salvezza degli uomini. Non se ne rende conto perché è accecato dalla mentalità del profitto ora. Voglio tutto e lo voglio subito. Così si ragiona. E poi un altro aspetto di questo senso delle cose degli uomini, ed è la ricerca e la brama della promozione, della gloria, che potremmo definire arrivismo, no? Scalare la meta, la vetta, fino alla vetta, subito. No, quale umiliazione? Noi dobbiamo andare avanti, su. Quale giù? Ecco, edonismo, desiderio di profitto immediato, arrivismo, vi sembra qualcosa di strano, di antico, di 2000 anni fa, oppure vi sembra una cosa che vediamo costantemente intorno a noi. E questo è il senso delle cose degli uomini. Il senso delle cose degli uomini. Tutti vogliono godere, tutti vogliono arricchire subito, facilmente. Per questo i figli uccidono i genitori per avere l'eredità o così via, o gli zii o quello che è, che danno fastidio. E tutti vogliono scalare la scala sociale per arrivare lì su, presto, la gloria, il profitto, il piacere. Questo è il senso delle cose degli uomini. Insomma, gli uomini, il senso delle cose degli uomini ci fa rifiutare in senso assoluto la sofferenza. In senso assoluto la sofferenza. Ascoltatemi, i cristiani o chi ha il senso delle cose di Dio non amano la sofferenza. Non pensate che siete spirituali nella misura in cui siete masochisti. Godete nel farvi del male. No, non è questo il senso delle cose. Nessuno ama la sofferenza in quanto tale. E deve essere solo una mente malata può amare la sofferenza di per sé. C'è qualche rotella mancante in queste persone. Ma il punto è questo. Il senso delle cose degli uomini è il rifiuto assoluto della sofferenza. Il fuggire il più possibile da qualunque occasione di sofferenza. No, non accada mai che tu debba soffrire. Noi vogliamo il piacere, sia esso naturale o mistico. Ricordate, più avanti, fra un po', noi vedremo Pietro che va sul monte della Trasfigurazione e lì ragiona diversamente. Lì sono nella gloria, lì vedono Cristo glorificato, risplendente. E cosa dice Pietro? Non sia mai questo? No, no, dice, facciamo tre tende, stiamo qui, che bello, siamo già in cielo. Cioè Pietro, che pure ha il senso delle cose degli uomini, però gode nel piacere non solo naturale, ma anche mistico. C'è tanta gente che, ecco, gode di certe atmosfere celestiali, magari create dalla musica, magari create da certi ambienti dove perfino si dice di adorare Dio. Ma questo non ci dà la certezza che tutte le cose sono a posto. Il rifiuto della sofferenza in senso assoluto, gli uomini vogliono godere, mangia, bevi, divertiti, diceva il ricco Epulone. Eppure questo desiderio del piacere, unito al rifiuto assoluto della sofferenza, da Dio è chiamato stoltizia. Il senso delle cose di Dio è questo, capire prima di tutto che anche la sofferenza ha uno scopo nel mondo creato da Dio e caduto nel peccato. Anche la sofferenza ha uno scopo. Le sofferenze di Cristo sono irrepetibili, le sue sofferenze sono vicarie, sostitutive. Ciò che ha sofferto Lui e il valore delle sue sofferenze non è paragonabile a nessun'altra sofferenza umana. Ma il senso delle cose di Dio ci fa percepire, prima di tutto, che tutte le sofferenze che noi patiamo su questa terra hanno uno scopo. La fede in Dio, la fede nel Dio cristiano è la fiducia che la sua onnipotenza, che la sua sovranità sono unite alla sua saggezza e alla sua benignità. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che sono chiamati, di quelli che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo disegno. Ci capita di soffrire? E come no? Se chiedessi a ciascuno di voi di raccontare le proprie sofferenze questa mattina, quante sofferenze dovremmo ascoltare? Ci sono sofferenze fisiche, ci sono sofferenze psicologiche, ci sono sofferenze familiari. Qualcuno di voi soffre al proprio lavoro, qualcuno di voi soffre con i propri compagni di classe magari. Magari qualcuno di noi sta soffrendo in questo stesso istante. Qual è la differenza tra il modo di soffrire di un cristiano e di un non cristiano? Sia chiunque tra noi, nessun cristiano ama la sofferenza o gioisce per il semplice fatto che stia soffrendo. Ma il cristiano trova questo conforto e questa consolazione nella sua sofferenza. Questa sofferenza è ordinata da Dio per il mio bene. Non sono vittima del diavolo, non sono vittima della malvagità di altri uomini, nemmeno vittima della mia stessa stoltizia, anche se molte sofferenze che noi patiamo, le patiamo per la nostra stoltizia, a causa delle tentazioni diaboliche o a causa della malvagità degli uomini. Sì, è così. Ma il cristiano ragiona così. Quello che mi capita, che mi accade, è stato ordinato da Dio per il mio bene. Allora la sofferenza di un lutto, la sofferenza di una malattia, la sofferenza della privazione del bene naturale, il cristiano l'affronta magari piangendo, ma rimane muto dinanzi a Dio, sottomesso alla sua volontà e lodando il suo nome benedetto. Questa è la prima cosa, il senso delle cose di Dio. Ci fa percepire che la sofferenza per noi ha uno scopo, non è sofferenza e basta. Ha uno scopo. In secondo luogo, il cristiano comprende, rispetto alla sofferenza, che spesso la sofferenza mia è necessaria per il mio bene o per il bene altrui. La sofferenza di Cristo hanno pagato tutto il prezzo che doveva essere pagato per la redenzione degli uomini. Ascoltate, è la più grande eresia, quella insegnata dal cattolicesimo romano, che afferma che oltre alle sofferenze di Cristo sono necessarie altre cose per la nostra salvezza, compreso le nostre sofferenze in purgatorio. Il purgatorio è abominevole non tanto per il fatto che io debba soffrire 1000, 2000 o 100.000 anni, è abominevole per il concetto stesso, che afferma che tutto quello che Cristo ha fatto non è sufficiente e prima che io possa entrare nel cielo io stesso devo fare qualcos'altro che ovviamente il sacrificio di Cristo non è stato sufficiente a pagare. Però ci sono sofferenze che sono necessarie anche su questa terra, non per espiare i nostri peccati ma per fare il bene ad altri. Se volete fare davvero del bene ad altri, dovete essere disposti a soffrire. E il cristiano lo percepisce questo, lo comprende. Nessuno può fare del bene senza soffrire. In questo mondo è così. Nel giorno in cui saremo perfetti e saremo nel nuovo mondo, noi saremo capaci di fare del bene agli altri senza soffrire. Perché sarà amore perfetto, sarà tutto perfetto. Ma in questo mondo, per fare del bene, dobbiamo essere disposti a soffrire. C'è un testo che è straordinario da questo punto di vista. Si trova nell'Epistola ai Colossesi. Ascoltate bene, non prendetelo, ascoltate però. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Dice, sono lieto di soffrire per voi. E quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Cosa sta dicendo qui Paolo? Che le sofferenze di Cristo non erano sufficienti per la salvezza della Chiesa? No, lui ha dato il suo sangue per far comparire la Chiesa dinanzi a sé pura, senza macchia, senza ruga, senza difetto. Ma sta dicendo che deve essere, che è insito nel cuore di un pastore, di un uomo di Dio, di un ministro del Vangelo, negare se stesso e soffrire per fare del bene al popolo di Dio. E quello che è vero per un ministro del Vangelo è vero per ciascuno di noi. Noi non amiamo la sofferenza. Noi non amiamo soffrire, ma percepiamo che perché altri possano avere del bene, noi dobbiamo soffrire in un mondo come il nostro. È necessario soffrire. È necessario. E questo senso altruistico che ci porta verso gli altri rende, o diciamo, se non la rende dolce, addolcisce l'amarezza della sofferenza. Ci sentiamo utili e comprendiamo che mediante le nostre sofferenze, mediante le sofferenze di una madre, una nuova vita entra nel mondo. Mediante il sudore di un padre, la sua famiglia può prosperare. Mediante le fatiche di uno studente, si pongono le basi perché questo mondo e questa società possano diventare migliori. Comprendete la malvagità dei pigri? Perché la pigrizia è legata alla malvagità? Vi ricordate quando Gesù dice servo malvagio e pigro? Perché chi non è disposto a soffrire con il proprio lavoro manifesta un difetto morale nel suo carattere. Una madre che non sa rinnegare se stessa per alzarsi presto e cucinare e lavare e stirare e tenere in ordine la casa. E un padre che non sa rinnegare se stesso, lavorando duramente per provvedere ciò di cui hanno bisogno i suoi figli. È un giovane che non sa rinnegare se stesso e vuole passare il suo tempo davanti al computer o la PlayStation per studiare e impegnarsi sfruttando quei pochi anni giovanili per preparare le basi per la sua carriera futura, mostra malvagità. La sua pigrizia dimostra la malvagità del suo carattere. La sofferenza è necessaria in questo mondo per fare del bene a se stessi e agli altri. E il cristiano vede anche e riconosce il valore didattico della sofferenza. Ha l'esperienza del valore didattico della sofferenza. È stata un bene per me l'afflizione subita o sofferta, affinché io imparassi i tuoi statuti. Salmo 119, versetto è il 71. E ancora nell'Epistola agli Ebrei è scritto che noi dobbiamo riconoscere che Dio, come un padre, disciplina i figli. Oggi c'è il rifiuto assoluto della disciplina, della sofferenza. Se ci si permette ad usare la verga con i propri figli o ad avere la faccia cupa quando si comportano male, viene considerata questa come un difetto nel carattere, una sorta di bestialità, mentre la bestialità è proprio il contrario: lasciare le cose andare come vanno. Noi ci opponiamo al corso naturale delle cose. Per portare l'acqua dalla montagna al mare non bisogna fare una grande fatica, ma per portarla dal mare in cima alla montagna è necessaria la forza del calore del sole che la fa evaporare, la potenza del vento che trasporti queste nubi che si trasformano in ghiaccio per arrivare neve in cima alla montagna. E così l'educazione dei figli e la santificazione è un processo che ha bisogno di una grande quantità di energia, la potenza dello Spirito Santo. E la potenza e la forza che Dio dona ai suoi figli di fare la loro volontà. Il senso delle cose di Dio è anche la disponibilità a perdere oggi per guadagnare domani. Il senso delle cose degli uomini è il guadagno immediato e subito. Il senso delle cose di Dio è essere disposti a perdere la propria vita per ritrovarla dopo. Il giovane ricco non fu disposto a perdere il suo patrimonio per avere la vita eterna che desiderava. E se ne andò tutto triste e lasciò Cristo. E lasciò la chiamata di Cristo. Aveva ricevuto una chiamata di apostolo. Va, vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e poi seguimi. Era una chiamata di apostolo. Lui preferì i suoi beni, i suoi molti beni. Rifiutò di perdere nell'immediato per guadagnare poi. No, noi dobbiamo avere lo sguardo intento alle cose che non si vedono. C'è un contrasto? A volte il Signore ci istruisce proprio mediante questi paradossi. Come fai ad avere lo sguardo intento alle cose che non si vedono? Dici che devi guardare in aria, no? Guarda le cose che non si vedono, no? C'è la famosa barzelletta dell'uomo invisibile, no? Conosci l'uomo invisibile? E lui rispondeva, mai visto. Effettivamente le cose invisibili non si possono vedere. Se non vedete una cosa, come fate a guardarla? Ad avere lo sguardo intento alle cose invisibili, che sono eterne. Eppure ci sono stati uomini che lo hanno fatto. Mosè, che preferì la vergogna, il rifiuto, i guai di essere il capo di un popolo dal collo duro e stette costante vedendo colui che è invisibile. Come vedendo colui che è invisibile. Ascoltate ragazzi, ascoltate, ciascuno di voi ascolti. Seconda Corinzi 4. Paolo parla di sofferenze. E dice, non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sapete chi non sopporta la sofferenza? Chi si abbatte nella sofferenza? Chi si avvilisce nella sofferenza, non chi soffre di più, non chi soffre di più, ma chi soffre senza avere lo sguardo intento alle cose invisibili. Non temete le grandi sofferenze. Oh, se Dio ci darà delle grandi sofferenze. Lui ci ha promesso che ci darà la forza per sopportarle. Non sono le grandi sofferenze che distruggono gli uomini. Sono le sofferenze vissute senza questa fede che ci mostra le cose invisibili, che ci fa vedere le cose invisibili. La morte di un figlio di 12 anni, abbiamo sentito in questi giorni, tremendo. Questi bambini che vanno in ospedale per una stupidaggine e rimangono uccisi. Come si può sopportare una sofferenza simile? No, è insopportabile se non siamo capaci di vedere alle cose che non si vedono. Non è l'intensità della sofferenza. Non sono le circostanze esteriori che ci distruggono o ci rendono felici. È la condizione dell'anima nostra. E non cadiamo nell'errore di coloro che pensano che se cambiano le circostanze intorno a noi saremo migliori, saremo felici. No. E questa attitudine verso le cose che non si vedono, che ci rende capaci di sopportare, di considerare le sofferenze una momentanea e leggera afflizione. Pietro non le vedeva queste cose. Pietro voleva tutto e subito. Pietro non poteva sopportare l'umiliazione della quale parlava Cristo. Voleva la gloria del regno messianico. E non solo lui. Anche gli altri discepoli che più avanti leggiamo che discutevano su chi fosse il maggiore tra loro, non erano ancora stati purificati dal vecchio lievito. Io ho finito questa mattina, ma non posso finire se non do delle parole per recuperare, per ottenere, per accrescere il senso delle cose di Dio. Vedete, questo senso delle cose di Dio o si ha o non si ha. Noi nasciamo senza averlo e lo otteniamo in un solo modo, mediante la nuova nascita, mediante la rigenerazione. Nessuno, cioè l'uomo naturale non si evolverà mai per diventare un uomo spirituale. Devi ricevere un cuore nuovo, un trapianto. Uno spirito nuovo, devi ricevere una nuova natura. E vedete, qui è il punto: come ricevere questo cuore nuovo? Prima di tutto devi comprendere il bisogno che hai di queste cose. Come? Rifletti molto sulla condizione di completa corruzione della tua natura. Se speri di migliorare, non migliorerai mai. Se riconosci la tua condizione disperata e ti getti ai piedi del Salvatore, c'è speranza. Se tieni strette e chiuse le tue mani, tenendo quello che pensi di avere, non abbraccerai mai Cristo. Solamente se apri le tue mani, mostrandole vuote, potrai abbracciare la croce di Cristo. Pensa alla tua incapacità, a quante volte hai fatto dei buoni propositi e a quante volte quegli stessi propositi li hai calpestati. E smetti di fare propositi. Confida in Cristo e in Lui soltanto. E questa è l'unica speranza per ottenere il senso delle cose di Dio, è la capacità di percepire il senso, lo scopo, perfino nelle sofferenze, nelle privazioni che il Signore ti chiede, perché lo vedremo la prossima volta. Seguire Cristo non è indolore e non è gratuito, è costoso. Ma questa privazione, questo costo, alla luce di ciò che Dio ti promette, sarà irrisorio. E per i credenti voglio dire, fratelli, che se vogliamo essere sinceri, quante volte siamo come Pietro? Questo è il punto, no? Avere il senso delle cose di Dio non significa essere liberati del tutto dal senso delle cose degli uomini. Pietro riesce a vedere che Gesù è il Cristo, ma non riesce ancora a capire esattamente che cosa significa la necessità delle sofferenze. E noi siamo spesso così, ci dibattiamo tra la luce e le tenebre, ci dibattiamo tra il male, il bene, le buone, le cattive parole, anche nei migliori tra di noi. E allora riflettiamo e impegniamoci nella ricerca delle cose di sopra. Vi lascio con un versetto, anzi con un paio di versetti soltanto, che mostrano la grazia e il dovere di ricercare e di possedere questa nuova natura. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto, alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Se dunque siete stati risuscitati. E questo è il punto. È una grazia avere il senso delle cose di Dio. Abbiamo bisogno della risurrezione spirituale. Siete stati risuscitati con Cristo? Se lo siete stati, c'è un dovere. Ricercate le cose di lassù. Impegnatevi. Imparate a mettere da parte le cose vane, inutili, le cose che durano soltanto per un po' di tempo. E incanalate le vostre energie, le vostre forze, le vostre ricerche, i vostri desideri, la vostra brama verso le cose di lassù, quelle che sono eterne. Misurate tutte le cose in questi termini. Cosa è eterno? Cos'è che dura? E cos'è che passa via? Il Signore ci aiuti ad avere il senso delle cose di Dio. Amen. Chiniamo il capo.